Lo sappiamo tutti quanti, e ce l'hanno detto, e ce lo siamo detti, l'abbiamo detto milioni di volte, che noi siamo nel mondo, ma non del mondo. Gesù stesso, quando pregava per noi, nel suo preghiera sacerdotale, il concetto che ha trasmesso è quello. Però, se guardiamo le parole di Gesù, ha detto appunto una cosa precisa, che noi siamo nel mondo, è un dato di fatto, non è una cosa su cui si può discutere. Gesù dice appunto, avendo amato, prima dell'ultima cena, avendo amato i suoi che erano nel mondo, poi dice quando prega con Dio, col Padre, essi sono nel mondo, conservano il tuo nome, e poi dice, non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io sono non sono del mondo, eccetera, eccetera. Ed è interessante perché questo passo mi fa riflettere sul fatto che le nostre energie non devono essere indirizzate a non essere nel mondo, ma a essere nel mondo, visto che ci siamo, ma non del mondo. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio un po' estremo, forse, che non ci tocca personalmente, credo. Gli Amish, penso che non ci toccano, hanno usato un sacco di energia per non essere nel mondo. Infatti vivono, come si diceva, prima della corrente, presumo. Non so giudicare le loro scelte, però quello non mi sembra essere nel mondo, il mio modo di vedere. A volte diciamo a qualcuno, ma dove vivi? Sembra che vivi in un altro pianeta, perché magari come a Dino non c'erano gli email fino all'altro giorno. Quello fu un grande miracolo quando Dino si collegò ad internet. Però è questo il fatto, noi dobbiamo essere nel mondo, dobbiamo vivere su un altro pianeta. Perché se dobbiamo interfacciarci con questo mondo, come dobbiamo fare? Dobbiamo in qualche modo essere integrati con esso, con tutti i rischi che si corrono. Anzi, riprendendo le parole di Calvino, se posso, e dice che Calvino affermava fortemente che è sbagliato rifiutare quello che l'uomo, peccatore, essendo immagine di Dio, grazie alla grazia comune, riesce a tirar fuori di utile, che possano essere scoperte scientifiche, medicine o quello che volete. E quindi, secondo me, affermare ipotesi, anche qui estrema, in casa mia non entrano medicine perché ci pensa Dio, mi pare un po' forse non proprio corretto come concetto, perché se Dio ha fatto in modo che le medicine esistessero, perché se qualsiasi cosa di buono viene da Lui, usiamole. Per me, io penso che quando si combatté la battaglia anni fa contro la televisione in casa, fu una battaglia persa fin dall'inizio, ma non era quello il caso. Non dobbiamo combattere contro la televisione in casa. Facciamone un buon uso. Ipotesi, il cellulare. Non ha senso non averlo. Ma non viviamo per cambiare ogni 5 minuti, perché quello è sbagliato. La connessione a internet ormai è quasi un diritto dell'umanità. Cioè, c'è chi dice che è un diritto dell'umanità questo. Va bene. Impariamo a usarlo bene. Non passiamo le giornate a perdere il nostro tempo lì sopra. Però usiamolo. Secondo me, un concetto che ci può aiutare a capire cosa vuol dire essere nel mondo, ma non del mondo, è quello che Paolo dice in 1 Corinzi 6,12. Ogni cosa mi è lecita, non ogni cosa è utile. E poi soprattutto dice, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da nulla. Quindi la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione deve essere quella di non farci dominare da nulla, ma essere ben presenti su questo mondo. È chiaro che essere nel mondo e non del mondo prima di tutto vuol dire vivere qua sapendo che il nostro destino è eterno. Vivere qua per costruire un tesoro che è in cielo, vivere qua glorificando Dio e non sapendo che tutti siamo qui, insomma, quello è chiaro. Ma vuole anche dire, ripeto, usare quello che il nostro mondo, che il mondo ci dà coscientemente e con razionalità, anche perché lo facciamo comunque. Quello che il mondo ci dà lo usiamo, fine, punto. E quando a suo tempo parlai dell'armatura di Dio, io sono convinto che questo sia uno strumento che Dio ci dà per combattere, per vivere questo essere nel mondo e non del mondo, perché è una cosa quotidiana, tutti i giorni, noi ci siamo in questo mondo, non possiamo vivere fuori da questo mondo, ma dobbiamo vivere integrati sapendo i rischi che si corrono e utilizzando gli strumenti che Dio ci dà per proteggerci dall'influenza che può avere il mondo su di noi. E quando parlo, ripeto, della cintura della verità, mi dimenticai di una cosa. E chi mi conosce non è sorpreso nel notare che mi soffermai sul fatto che è giusto riempire la nostra testa, la nostra razionalità, della verità e non ho toccato nessun altro punto. Successivamente a quel mio messaggio mi sono incappato, diciamo così, in una interessante statistica, uno studio statistico fatto alcuni anni fa, che sembra non c'entrare niente, ma secondo me mi ha colpito fortemente. Ed è stato uno studio sull'influenza che hanno avuto le soap opera sulle figlie delle persone che le guardavano, sulle figlie di chi le guardava. Introduciamo il discorso velocemente. È un discorso chiaramente legato al contesto, al momento storico, culturale in cui nacquero le soap opera in America. Quindi, insomma, cagliamoci il momento. Ipotizziamo, le soap opera si chiamano così perché venivano trasmesse quando le donne lavavano i piatti. Immaginiamo la classica casalinga americana che mostra evidenti segni di una dieta ipercalorica, per dirla in termini così, che magari hanno un numero abbondante di figli, che, ripeto, si parla di 20-30 anni fa, per cui lì il numero di figli andavano da 2 in su, non in giù come da noi, cioè no, da noi no, però in generale, nella media. E era lì che lavavano i piatti, un momento non proprio appagante della loro vita, accendono la televisione, che ci sta, non è peccato, e si guardano queste donne che non solo appena sveglie erano già bellissime, mentre dormivano erano truccate e tutto quanto, no? Che magari la mattina vanno in palestra e vengono, come dire, corteggiate da uomini bellissimi, iperromantici, quindi ovviamente non è vero, e magari più giovani di loro addirittura, poi vanno in un ufficio, in un'azienda che vive sulle loro spalle perché sono bravissime, e con la loro abilità fanno miliardi di dollari, e poi la sera, beh, bunga bunga per dire termini. E tutto poi, insomma, cose oggettivamente irreali. Cioè, nel senso che non poteva essere vero che un essere umano potesse vivere tutte quante quelle cose in quel breve tempo. Però nel momento in cui, lo fanno apposta chi fa queste cose, per vendere di più, giustamente. Nel momento in cui tu sei, nel momento in cui fai altro, ipotesi, lavare i piatti, stirare, quello che volete, noi potremmo, per l'uomo ne vale un'altra cosa, mentre guidi, ipotesi, le cose ti entrano e manco ci ti rendi conto. Dov'è che ho arrivato? E cos'è che è successo? Hanno fatto questo studio. Non posso citare fuori l'università di perché non ho trovato questo dato, però l'ha citato un professorone italiano, un neuropsichiatra di un certo livello, fu uno di quelli che fece le perizie su Cogne, quindi sono uno che ne capisce, quindi mi fido di lui. E disse che per, non so quanto tempo fu lo studio, però 2 ore a settimana, e le figlie di queste donne, che non guardavano, le mamme le guardavano, ma non le figlie, hanno fatto metà figli rispetto alla mamma. Se loro aumentavano, si sposarono molto più tardi. All'aumentare delle ore, si arrivò che non si sposarono, oppure divorziarono. E ripeto, ok, non voglio dire che quello fu il motivo dell'aumento dei divorzi, ma è interessante notare questa correlazione che c'è stata fra le ore davanti alla televisione e le figlie di queste donne. Questo non sto parlando male, non voglio dire che è sbagliato la televisione o anche altre cose, non voglio dire quello. Voglio dire solo una cosa, che chi produce contenuti audiovisivi, quello che noi vediamo in televisione ha solo uno scopo, fare ricco chi lo produce e chi lo trasmette. Quello è chiaro. Non credo che siano fatti per veicolare messaggi più o meno morali, non interessa, basta vendere quella, giustamente alla fine, hanno anche loro da mandare, da nutrire i figli. Però per fare questo c'è solo un modo per attirare l'attenzione delle persone, e toccare le emozioni, solo quello. Che sono diverse fra uomo e donna, ovviamente, insomma, però non possiamo negare che benché siano diverse da ogni singola persona le sue emozioni, semplificando, gli uomini e le donne hanno le loro emozioni un pochino più, quelle più comuni, diciamo, entrano comunque sempre in gioco le emozioni. E tutto quello, ci sono tecniche ben studiate, anche nei reality, in quello che volete, in tutto quanto, per cui inquadrature, montaggi, musica, servono solo una cosa, a toccare le emozioni. Ci sono punti, io l'altro giorno parlavo con qualcuno che ha visto una cosa, ho pianto tutto il tempo. È ovvio, era stato costruito tutto quanto, la struttura di quei 40 minuti, per farti frignare. E va bene, è fatto apposta. Era un massacro, un sacco di gente, tutti buoni che morivano, va bene. Però è questo il fatto. Che sono tecniche usate, che si sanno, funzionano. E ci condizionano. Perché il nostro cervello, Dio ci ha fatto con un cervello, la parte più interna, quella che cominciamo a usare sembra addirittura nella pancia della mamma, che serve solo a quello, a gestire le emozioni. E se ce ne abbiamo queste emozioni, non possiamo negarle o metterle da parte. La parte razionale è la parte in cui si ragiona, si sviluppa ai 18-20 anni, forse anche dopo sembra. Però tecnicamente, fisicamente, arriviamo a 20 anni a aver finito il nostro costruzione del nostro cervello, l'età della ragione. Prima tutto il resto funziona. E anche dopo la parte più irrazionale, più emotiva rimane, non possiamo negarlo. E tant'è che alcuni psicoterapeuti usano i film, accompagnati da commenti, per provare a raddrizzare atteggiamenti sbagliati come bullismo, vandalismo, altre cose. Quindi funzionano queste cose. Funzionano. E addirittura dicono, se guardi un film con questo scopo, senza pubblicità, perché la pubblicità spezza la trama emotiva. Non mentale, emotiva. E le donne delle statistiche che parlavo prima, queste casalinghe che hanno condizionato le figlie, loro guardavano queste telenovelas e hanno provato poi le persone, gli studiosi, a capire come mai è successo. La risposta è stata questa. Non hanno mai messo in dubbio il loro stile di vita, perché non lo avrebbero fatto. Però magari quando veniva a casa la figlia, ma pensa a studiare, lascia perdere, buttati sul lavoro, ma la famiglia, ma non poi diventi come me. E butta giù, è successo quello che è successo, i numeri parlano chiaro. Anche la domanda che io mi chiedo, visto che noi non siamo immuni da questi condizionamenti, non siamo immuni, non ci illudiamo, essere nel mondo vuol dire che queste cose qua le prendiamo, non ha senso dire spegni la televisione, perché non lo spegniamo, non c'è motivo. Però non siamo immuni da questi condizionamenti, ma tutti, Per esempio, io amo questi film d'azione, antiterrorismo, tutte queste cose qua, e mi rendo conto che dopo aver visto per ore certe cose, la tortura è diventato per me un comune modo interrogatorio. Ovviamente ti rendi conto che non è vero e falso, però è normale. La vendetta, se uno ti fa lo sgarbo, gli tagli le gambe, diventa una parte di te, perché tu vedi quello. E ti piace, perché ti è bello. Poi dici, con un film va bene. Se ti fermi a dire, quello non è vero. Se ti fermi a dire, questa è l'influenza che sta avendo su di me. Se ce la fai, sì, ma se ti fermi a farlo questo ragionamento. E infatti quello che succede, magari ripeto, non diciamo che noi faremo certe cose, ma cominciamo a dire, vabbè, quella cosa lì è sbagliata, ma in quel contesto va bene. Sì che ha mentito, però vuoi vedere cosa ci ha fatto. Sì che far affare in quel modo non è giusto, però è televisione, sì è vero, è televisione, ma non pensiamo che non ci influenzano. E la domanda è che come vedo il mio mondo, la mia vita, la mia chiamata, che sia di lavoro, che sia di paternità, di maternità, di quello che volete, come la vedo con un modo... Quanto mi sono fatto condizionare da quello che ho visto, che ho percepito, che sia televisione, che sia internet, che sia quello che volete. E queste sono le alternative. Io non sono un proibizionista, per cui io dico vietato guardare, non ha senso secondo me fare queste cose. Per me è più facile, è più importante educarci a gestire certe cose. Nell'educazione può anche voler dire non fare certe cose, ma con l'obiettivo di educarci a gestire meglio quello che abbiamo. L'alternativa, secondo me, è inutile le nostre emozioni con il vero. Perché noi abbiamo emozioni, ce le abbiamo, è inutile negarlo. E se la verità, come dicevo l'altra volta, ci deve entrare in testa, noi dobbiamo anche nutrire il nostro cuore con la verità. Perché in un mondo in cui le emozioni sono vere davanti alla televisione, ma sono costruite artificialmente, diventiamo immuni da tante cose. Io divento immune da tante cose. È più facile che mi prenda quando vedo, che ne so, il soldato eroico che salva il mondo, e va bene, ci sta, non mi vergogno, cioè, va bene, è giusto che sia così, la fantasia fa anche parte della nostra vita. Però quando leggiamo di porta aperta, ipotesi, per dirne uno, i nostri fratelli perseguitati, la chiesa che cresce in Cina, interessante. E succede, non neghiamolo, almeno a me succede. Se non nutriamo le nostre emozioni in modo vero, facciamo in modo falso, è inutile. E quando sentiamo, non in chiesa, perché in chiesa, ragioniamo in un certo modo, ma fuori, ci racconta la conversione di qualcuno, muove il nostro cuore? O quando vediamo le cifre di persone che muoiono tutti i giorni senza Dio, non è colpa nostra, ok? Però magari un pochino potrebbe anche toccarci sta cosa. Il peccato altrui mi rende triste? Non mi fa arrabbiare perché qualcosa non si fa, mi dispiace quella persona stia sbagliando perché disonora Dio e nella sua vita le cose vanno male. Quando qualcuno mi dice che suo figlio ha preso l'università, è andato a studiare, che ne so, alla Barclays o dove, a Oxford, oh che bravo. Quando invece dice, ma quello è stato a scuola biblica. Vabbè, povero. Ha preso sei mesi di aspettativa per andare a servire in Uganda. speriamo torni vivo. Sono queste cose qua che cos'è che muove? Perché alla fine la nostra testa, sì che della nostra testa, io sono il primo a dirlo, deve funzionare razionalmente, ma non neghiamo che la stessa è manovrata anche dalle emozioni. Ieri sera all'incontro giovane abbiamo visto Luther, un bel film devo dire, non l'ho mai visto, però è bello. E finisce quando nel 1530 i principi tedeschi leggono quella che fu chiamata ad Augusta, la confessione augustana, che venne redatta da Filippo di Melantone. E a me dire questi nomi, Filippo di Melantone, Lutero, mi cerca un certo orgoglio, perché gente questa qua, che nei libri scientifici, non cristiani, viene ritenuta mica da ridere, specialmente Melantone. E trovarmi la stessa continuità intellettuale di quella gente lì, teologica, intellettuale, mi dà un certo orgoglio. Questo secondo me è buono. Recepire le nostre radici, vedere gli uomini che hanno dato la loro vita interamente o anche proprio sono morti per Dio, è buono. E quando questi uomini, questi principi andarono davanti all'imperatore Carlo V e all'Inquisizione, quello che era, che ovviamente nel film vengono, non so se vengono realmente o vengono amplificati gli aspetti negativi della Chiesa Cattolica, questo non importa. Questi uomini che si mettono davanti all'imperatore e dicono: vuoi che cambio fede? Tagliami la testa. Io piuttosto che cambiare fede, che cambiare confessione di fede, mi faccio decapitare. E fin finisce con non so uno di quei, forse addirittura Melantone, che corre da Lutero felice e dice: abbiamo potuto leggere la nostra confessione di fede davanti all'imperatore. Il film è un film, è fatto, costruito anche quel film per crearti emozioni. Poi se ci pensiamo, questo è emozionante, dire: cavoli, io arrivo di là. Se noi siamo qua oggi perché quelli là hanno rischiato la vita, sì che Dio manovra tutto quanto, c'è Dio che manovra tutto quanto, ma sono anche uomini e donne che fanno parte della nostra storia. E secondo me, se riusciamo in qualche modo a nutrire la nostra emozione di cose vere, non è sbagliato. Tanto in qualche modo le nutriamo lo stesso. Non dico di fare solo una cosa, ma bilanciamo, stiamo attenti. Perché io sono convinto che Dio ha un piano, tra gli altri, che sia trasformare la nostra vita totalmente a immagine di Cristo. E vuole entrare in ogni aspetto della nostra vita. E quindi anche nelle emozioni. E lo facciamo fare? C'è un canto che cantiamo ogni tanto, che viene tradotto, che una parte dice: fa che io ami come tu, roba simile, qualcosa di simile la frase. Come traduzione penso sia il meglio che si potesse fare. Ma il testo originale in inglese che dice: fa che il mio cuore si rompa, soffra per quello che soffri tu. Ed è proprio una richiesta di questa, ripeto, io non sono un tipo che ama le cose emotive, anzi le farei a meno, però ci sono, giustamente va tenuto conto anche di quello, però il discorso è questo: questa richiesta di Dio, sì, tu soffri per certe cose, perché io non devo soffrire per le cose che soffri e non per altre? Dio, fa che io sia felice per le cose che fanno felice te e fa che sia triste per le cose che fanno triste te. E non dico che sia sbagliato mettersi a piangere davanti a un film, non va bene, ripeto, non a dire. Ma facciamo attenzione, rendiamoci conto che le nostre emozioni sono un buon modo per condizionarci. Lasciamolo usare anche di quelle da Dio. E non possiamo negarne, perché noi cerchiamo emozioni. Certo è più facile cercarle col telecomando che con la preghiera, la Bibbia e altre cose oggettivamente meno entusiasmanti, anche un pochino più noiose. Educhiamoci alla verità in questo aspetto. E un altro aspetto di questo mondo manovrato e manovratore di emozioni si rispecchia nella nostra fede. E la domanda è: leggi la Bibbia? A volte dici sì, ma solo le parti interessanti. Alcuni mi annoiano. E io ho detto a Dio: mannaggia, potevi fare cose più interessanti, no? Ho difficoltà a pregare, discorsi che ho già fatto, ma non con ragazzini, con adulti anche. Ho difficoltà a pregare perché non sento più cosa sentivo prima. Non è più come la prima volta, meno male. Leggo la Bibbia ma non sento niente, ma non è un romanzo rosa, non è un romanzo di guerra, cosa devi sentire? Quando lodo non sento più, parliamoci chiaro, stamattina se eravamo di più era più bello, è stato un pochino più farraginoso, ma il Dio è cambiato? Il Dio che lodavamo è lo stesso, che siamo 50, che siamo 5, Dio è sempre lo stesso. E se non abbiamo a volte il coraggio di ammettere che nel nostro rapporto con Dio a volte le emozioni sono troppo importanti, parliamo delle relazioni personali. Quando si innamora, quello che succede, ci sono le farfalle nello stomaco, emozioni, poi passa, ovviamente, si diventa grandi, passa, si ha un rapporto più normale, più maturo, più tutto quanto. E con Dio non può essere lo stesso? Perché andiamo in crisi se per Dio non sento più le stesse cose di prima? E a me sembra, spero di non sbagliarmi, ma i numeri sembrano darmi la verità, di darmi ragione, che anche in ambiente più o meno legato alla fede, ci sono emozioni del buon mercato, la gente corre. Non voglio criticare che la sensibilità di fede è diversa dalla mia, ma i numeri, ripeto, parlano chiaro, e sembra che fate di modo una fede che promette risultati immediati, emozioni coinvolgenti, sempre. Il fatto è che sempre che mi dà fastidio, che secondo me è sbagliato. È giusto emozionarsi. È giusto che quando siamo, io ripeto, sono 15 anni che frequento conferenze grosse, almeno una volta all'anno, o anche più di 15 anni. Vabbè, ed è bello quando sei in 3-4 mila, quando ovviamente quando ci sono una band fatta bene, è bello, è emozionante, ma non è tutto lì. Non è tutto lì. Anzi, quello lì è bello, va bene, ma non possiamo vivere da soli per queste cose. E si vede quando c'è una ricerca di queste cose e basta. Poi la gente sparisce. E uno, in questa società manovrata dalle emozioni, noi creiamo tanti rischi, ho visto. Uno di questi è la noia. Perché ci entusiasmiamo in fretta e tanto in fretta ci annoiamo. Non lo dico solo io, sono, insomma, uno per tutti. Mi fa ridere che quando Gianni predica cita filosofi e vari teologi, cito Gramellini, direttore della stampa, vice direttore, però a volte fa dei commenti, dice sempre, noi ci entusiasmiamo facilmente e ci annoiamo in fretta. Ma non è un modo di analizzare il mondo, perché è vero. E se è vero per tutti, è vero anche per noi, quindi dobbiamo fare attenzione a queste cose. Che le prendiamo, le facciamo nostre e le buttiamo nel nostro rapporto con Dio. Tante cose ci vengono presto a noia, quando non ci sono più emozioni forti. Nel libro che ho indicato prima, il secondo, Eugene Peterson, indica alcuni pericoli della filosofia del mondo, perché il mondo è una filosofia, non sono persone, è una filosofia. E io sono d'accordo quando dice che rischiamo di appropriarci della voglia di appropriarsi immediatamente di qualsiasi cosa importante. Conquiste spirituali? In fretta. In fretta che è uguale, senza fatica. È molto facile al giorno d'oggi attirare l'attenzione delle persone sul Vangelo, è facile attirarli, è facile mantenerli, difficile, scusate. Abbiamo la passione per l'immediato e poco impegnativo. Ed è grave, se è vero questo, io penso che sia vero, che nel mondo d'oggi abbiamo questa passione anche nella fede, per l'immediato e poco impegnativo, non va bene. Ho sentito di un nuovo ministero che ha preso partito dagli Stati Uniti, dove insomma, c'è tanto buono, ma tante cose un po' meno buone, è già arrivato in Europa e in Italia, in cui lo slogan è questo, non importa quanto sei ferito, in pochi minuti risolviamo tutto quanto, non anni. E va bene, Dio, per carità, Dio fa quello che vuole, Dio è grande, ma noi non siamo fatti così. Io ho i miei dubbi, io conosco una persona che è stata, non so bene come ha fatto, volontario, mercenario, in Vietnam e in Cambogia, e ha fatto, e gli hanno fatto cose che succedono in guerra, ha perso pure una gamba, come puoi dire che in pochi minuti i traumi che ha subito quest'uomo siano passati? Sì che Dio è grande, che guarisce, ma un po' di buon senso, insomma. Bambini abbandonati, come puoi dire che Dio si tac, passa tutto? Dai, un po' di rispetto per chi sta male. Il nostro combattimento con il peccato è immediato, è istantaneo, o chiede fatica, sofferenza e impegno? Ma come possiamo proteggerci da questa ricerca di un risultato immediato e facile? Se è vero come è vero che corriamo questo rischio reale, che soluzione abbiamo? E una soluzione secondo me ce la offre sempre l'armatura di Dio. Il pezzo successivo alla cintura sarebbe la corazza di giustizia, ma lo faremo un'altra volta, ora non ho tempo. Dopo la corazza si parla, dice, prendete come calzature lo zelo del Vangelo della pace, come scarpe, diciamo. Allora, cosa si dicono i calzari ai soldati romani? Perché Paolo è quella l'immagine che ha, tutti lo sanno, le scarpe, i sandali, quello che avevano i calzari, si devono proteggere i piedi. Quando? In battaglia? Sì, ma la vita del soldato era fatta di poche battaglie e tanta marcia. E chi ha fatto il militare, anche con me solo un mese, sa una cosa sola, è come marciare, una cosa noiosa, faticosa e apparentemente inutile. È chiaro che quando si parlava invece di quando sei in guerra, sei nell'epoca romana, marciare vuol dire andare da un posto all'altro e fare in fretta, magari anche per arrivare sul fronte e fare la differenza. Però a me, quando si parla di calzare, di marcia, mi viene in mente questo, fatica e noia. Perché la marcia è faticosa e noiosa. I calzari erano apposta per quello. E se Paolo, ispirato da Dio, mette questo pezzo nella matura, c'è un motivo secondo me. Perché secondo me la vita cristiana è anche fatica e noia. Fatica, regolarità, costanza e può essere anche noia, perché no? Non neghiamo, non ci prendiamo in giro. Specie oggi, una società fatta di emozioni forti costruite artificialmente, dove tutto deve essere nuovo, fresco, accattivante, entusiasmante, la routine che Dio ci chiede diventa noiosa. Non che Dio sia noioso, non dico questo. Dico che paragonato a quello che possiamo avere, la quotidianità che ci chiede Dio, la routine che ci chiede Dio, può sembrare noiosa, può diventarlo. Non perché oggettivamente, perché bilanciata con l'altro è quello che è. In una società in cui la fatica è cosa da fessi, la costanza e la regolarità pure, facciamo fatica ad applicarci alle nostre attività spirituali, chiamiamole così. Anche noi vogliamo tutto tutto in fretta, bello, nuovo, fresco, efficace. Nella nostra vita spirituale cerchiamo qualcosa di intenso, di emozionante, e va bene, non è sbagliato, va bene, ci sta. Ma è la normalità, la qualità quotidiana, la routine, la fatica, anche a noi, torno a dire, la mancanza di emozioni forti, quella è la vita vera. Sì, quando facciamo anche il nostro ritiro tutto quanto bello, ma non è quello il mondo reale. Il mondo reale, quando si torna a casa, si deve rimboccarsi le mani e vivere. Lo dico sempre ai ragazzi quando andiamo ai campi, specialmente quando andiamo in Germania, che siamo fuori dal mondo proprio. Ragazzi, questo è bello, ma non è qui che si vive, si torna a casa. Venire al culto può anche essere noioso, ammettiamolo. A volte i ragazzi, non di questa chiesa chiaramente, mi dicono, mi annoio al culto, e anche io mi annoio al culto. E probabilmente è per colpa mia, non sto dicendo che non è per colpa mia, va bene. Ma non importa se mi annoio o non vado, no. Perché c'è così un pochino oltre alle emozioni che posso provare. Non dico che questo voglia dire, ok, allora non cerchiamo modi nuovi, efficaci, migliori per comunicare, ma non per intrattenere. A volte si corre il rischio, specialmente per chi è da questa parte, per chi organizza, di puntare più sull'intrattenimento che su comunicazione. Quindi cerchiamo sì modi nuovi per comunicare, giusto. Importante. Ma non è tutto, cioè non c'è questo sforzo costante a dare sempre emozioni nuove così. Che è un rischio, che, specialmente per chi come me lavora con i giovani, con gli adolescenti, è difficile, è facile cadere nel rischio di dare solo cose nuove, che va bene. Però bisogna ragionare e fermarsi e dire no, non è tutto lì. Non è che se in chiesa non provo chissà quali emozioni non va bene e Dio non ha parlato. Se la predica non tocca le corde del mio cuore non va bene, no, va bene lo stesso, se è biblicamente fondata. Studiare dottrine fondamentali non è spesso entusiasmante, ma è fondamentale. Fare una carrellata di cose, dei nomi di Dio, è interessante. Secondo me a volte può essere anche intenso, però non è proprio divertentissimo, insomma, parliamoci chiaro. Diciamo che se studio e capisco che Dio è santo, le emozioni rientrano in gioco perché dovrebbe venire il terrore di un Dio santo. Purtroppo non capita spesso. Però a volte riteniamo, ma spesso, che lo studio sistematico, metodico, costante della Bibbia e delle sue dottrine sia noioso e faticoso, quindi lasciamo perdere. Io posso capire che leggere il Levitico non sia proprio il massimo della vita. Ma se Dio l'ha fatto, ti ha messo lì, c'è un motivo. Giuseppe è più interessante, Giuseppe. Insomma, ne passi di cotti di crude. E va bene. Però molti testi non sono immediati. Anche alcune lettere di Paolo non sono immediate. Cosa facciamo? Ci fermiamo i quattro Vangeli e la solita scuola domenicale o andiamo a fondo? O ci impegniamo? Utilizzando anche il lavoro di altri, magari. E quante volte ci scoraggiamo perché sembra che non stiamo crescendo con Dio? O non lo fanno gli altri? Gesù ci ha messo 3 anni ad allevare i suoi. E quando era il momento più importante, hanno tradito. Paolo è rimasto 3 anni a far niente, dalla conversione all'inizio del suo ministero. 3 anni. Gesù è passato 40 giorni e 40 notti nel deserto. A far cosa? Cioè, nel deserto cosa fai? Non so. Te noi, cosa vuoi fare nel deserto? Prima di essere tentato di fare altre cose. E non è forse vero, ma non, per, cioè, ma non è una cosa che lo facciamo coscientemente, che quasi ci viene automatico, che cerchiamo una santificazione immediata, che vuol dire senza fatica, senza impegno. Io voglio migliorarmi subito. Ma dove metto l'impegno mio e la mia fatica? Dio cambiami? Sì che ti cambia. E a volte Dio cambia in maniera miracolosa, lo so, è vero, non sto negando quello. Ma c'è anche il nostro impegno, il nostro cammino, il nostro sforzo. È una marcia a volte lenta, lunga, monotona, faticosa, in cui si cade e ci si rialza. La parabola del seminatore per me è significativa, perché se il seme che cade nel terreno buono è l'ultimo che esce fuori. Perché per un periodo di tempo il seme rimane sottoterra, a fare niente, tra virgolette, che non si vede, poi quando poi esce la pianticella lì, è quella che dà più frutto. E noi, per noi non può essere diverso. E se noi ci mettiamo di impegno, pronti a faticare, siamo certi che Dio può operare, sì, perché lui più grande di noi va oltre le nostre debolezze, va bene, ma in noi a volte ci vuole un po' di impegno, un po' di faticoso impegno. Le cose importanti non si ottengono in poco tempo e senza fatica, sono sempre importanti. Gesù ci ha messo 30 anni prima di andare a morire, perché? 30 anni, adesso sembra un'eternità, all'epoca forse erano pochi. Cosa vogliamo dalla nostra vita? Siamo capaci ad accettare i bisogni della costanza e della fatica nelle cose piccole? Io ho privilegio, grazie a Dio, questo lo ringrazio sempre, di vedere ragazzi trasformati nel giro di alcuni anni, ma un po' alla volta, un passo alla volta. E non solo tramite momenti intensi, ma diventa la quotidianità, perché io li vedo solo durante i momenti intensi, magari i campi così. Ma poi c'è una vita durante l'anno in cui crescono, e non è sempre tutto esaltante. Ripeto, io non nego emozioni, incontri belli, no, vabbè, va bene, ci vanno. Ma non può essere solo quello che cerchiamo. Non possiamo disegnare la quotidianità, la routine e le cose normali. Quando nella parabola dei talenti, sottolineiamo, perché e lo facciamo, sei stato fedele nelle cose piccole, quindi ti farò bla bla bla. Quali sono queste cose piccole? Giustamente diciamo i ministeri meno appariscenti, i servizi meno appariscenti, giusto. Ma le cose piccole, la vita di tutti i giorni. Quelle magari che siamo solo noi con noi stessi, noi e Dio. Quelle sane abitudini che ci aiutano ad onorare Dio. Un illustre sconosciuto per molti di voi, purtroppo, si chiama Mike Iaconelli, è morto un po' troppo giovane, aveva un buon ministero con i giovani, ha scritto parecchio su chi come me e altri vuole fare questo lavoro, dava idee, consigli, suggerimenti. Quell'articolo che più mi ha colpito della sua produzione era, più o meno diceva questo, il piano di Dio per i giovani e poi per gli adulti non è incontri entusiasmanti, non è battute, divertimento, è la Chiesa, la monotona, noiosa Chiesa. Perché io mi rendo conto che qui da noi la Chiesa è una cosa, ma quando vai in Chiesa sei in 10, 15, non c'è tanto entusiasmo. E quest'uomo, che ha passato la sua breve vita, purtroppo, torno a dire, ha avuto quasi sui 60 anni, è morto più o meno, poco tempo fa, e la sua vita a incoraggiare, a trovare nuovi strumenti per comunicare in maniera efficace ai più giovani, che vanno un attimo più entusiasmati, ha detto questo, che il piano di Dio non è questo, il piano di Dio è essere qua, qua o dovunque, in quella che è una routine settimanale non sempre entusiasmante, perché è giusto, perché è normale. Non è sempre che la vita è sempre entusiasmante, la vita è fatta di normalità, di monotonia. E quando Paolo parla di questi calzari, dice, indossate, usate come calzature, lo zelo del Vangelo della pace. Non lo zelo per un particolare ministero, non per la Chiesa, non per le persone, ma per il Vangelo, che chiaramente indica predicazione, evangelizzazione, crescita della Chiesa, ma se dice il Vangelo della pace ci sarà un motivo, se non si dice questo. Il Vangelo della pace, perché il Vangelo porta pace fra Dio e uomo, fra uomo e uomo e uomo con se stesso. E lo zelo non serve per esploit più o meno intensi, estemporanei, di durata più o meno lunga. Lo zelo serve per andare avanti nelle difficoltà, quando sembra non valere la pena, quando non ci sentiamo di andare avanti, quando abbiamo perso l'entusiasmo iniziale, che ci vuole, va bene, gloria a Dio per l'entusiasmo iniziale, ma non è tutto lì. Ho questo zelo per la pace, perché cercare la pace è cosa più faticosa, a volte anche umiliante. Quanta fatica e impegno metto per non avere un rapporto pulito con Dio? Non che io debba fare la pace con Dio, lui l'ha fatta, grazie a Dio, meno male. Però quella costante, serena ricerca della sua volontà, un passo alla volta, nel quotidiano, nell'onorarlo ogni giorno, la costante ricerca metodica, potrei anche dire, delle aree della nostra vita in cui la verità di Dio non è entrata. E impegnandoci nel cambiamento, che vorrà dire che magari per 3 anni siamo sullo stesso punto, perché in quel punto lì non ci riusciamo ad andare avanti, va bene. La costante, serena, devo dire serena, la ricerca della santificazione, di trovare i propri errori, i punti deboli, e di andare lì a lavorare, per poi tornare, poi scoprirci che magari fra 6 mesi siamo di nuovo lì. Secondo me ci vuole molto più zelo, molto zelo, forza e coraggio a rialzarsi dopo ogni caduta. Malgrado la vergogna, la delusione, la rabbia con noi stessi. Perché io non so voi, ma io quando cado, ho colpa degli altri, ma se è colpa mia c'è rabbia, delusione, ma di me. E lì ci vuole lo zelo, io ok, vado avanti, ma non perché sono bravo io, perché il Vangelo dice, Gesù ho pagato io, riprendiamo il cammino. Zelo non vuol dire essere invasati, ma costanti, consci della fatica, ma costanti. Avendo fatto pace con Dio, riesco a fare pace con me stesso e gli altri? Quanto impegno e zelo metto a cercare nel creare e cercare pace fra me e gli altri quando è possibile? Infatti Paolo dice, per quanto possibile vivete in pace. A volte è faticoso, a volte è noioso, sembra inutile a volte impegnarsi per cercare pace con le persone. E a volte lo è, ma fatica, regolarità, costanza nel cercare questa pace. E cosa dire della pazienza? Di attendere le risposte di Dio. In un mondo in cui la risposta viene prima della domanda, in cui le cose o si ottengono subito o si ottengono prima, va bene, non... però viviamo così anche noi, ok, accettiamo, non è un dramma. Ma facciamo attenzione che non possiamo pretendere che Dio ci risponda così, perché Dio risponde quando ritiene Lui giusto, meno male. Chiediamo a Dio di darci questo zelo per camminare con fatica e regolarità, perché la fatica e la regolarità danno efficacia. Dio dice, e lo dice, che la nostra crescita avviene tramite l'ascolto e lettura della Bibbia, tramite la preghiera, la comunione fraterna. Facciamolo, anche quando l'entusiasmo iniziale è passato. Dio mi promette che se cade Lui è pronto a rialzarmi, anche se sono caduto pochi secondi prima? Ok. Chiediamo perdono e rialziamoci, andiamo avanti. Siamo nel mondo e siamo immersi nella sua filosofia. Una filosofia di vita che è stata e sarà sempre contraria a Dio e contraria alla nostra crescita spirituale. È solo cambiato il modo, questo è il modo di questo momento qua. Ci aspetta, con Dio, un cammino non sempre facile, a volte faticoso, molte volte, un po' noioso, non sempre entusiasmante, forse perché siamo abituati a entusiasmi troppo grandi, e non sempre le emozioni in questo cammino trovano grande soddisfazione. Ma ricordiamoci che Dio ci offre la verità e lo zelo del Vangelo della pace come strumenti fondamentali per questo cammino. A noi imparare a usarli, con solo scopo, onorare Dio. Grazie.